Amiche e amici di Biennale Tecnologia, benvenute e benvenuti all'appuntamento con la divulgazione scientifica di Biennale Tecnologia. Abbiamo con noi ospite adesso Daria Guidetti. Daria Guidetti è un'astrofisica dell'INAF, è una divulgatrice scientifica, una ricercatrice e anche volto noto di diversi programmi televisivi, tra l'altro anche tifosa di calcio dell'Empoli. Ha avuto anche un'esperienza a quelli che è il calcio, in cui mischiava sport e divulgazione scientifica, e con noi ospite oggi per parlarci di rifiuti spaziali, se li conosci lieviti, questo è il titolo dell'incontro. Daria, io ti passo immediatamente la parola e sono qui ad ascoltare, poi alla fine ti farò le domande del pubblico che arriveranno.
Grazie mille, Dario. Grazie per questa opportunità. Allora, condivido subito la mia presentazione. Spero si veda bene. Dunque, ho deciso di iniziare questo mio intervento con il cinema. È un inizio soft, ma davvero molto calzante, perché questa è una delle scene iniziali del film Gravity di Alfonso Cuarón con protagonisti Sandra Bullock e George Clooney, che vestono i panni di due astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ed è un film che mi piace citare perché, anche se è di fantascienza, ha portato alla ribalta, del grande pubblico il problema dei detriti spaziali, offrendo proprio molti spunti di riflessione. E in questa scena, due astronauti stanno effettuando una missione extraveicolare, sono usciti dalla Stazione Spaziale Internazionale e a un certo punto ricevono un avvertimento da Houston di un potenziale pericolo. E possiamo leggere insieme le battute perché le ho riportate qua. Houston, un satellite russo si è scontrato con un missile. L'impatto ha creato una nube di detriti che viaggia a 30.000 km all'ora. L'attuale orbita dei detriti non si sovrappone alla vostra traiettoria. Vi teniamo aggiornati sugli sviluppi. L'attrice, la Bullock, dice: "Dobbiamo preoccuparci?" E Clooney risponde: "No, ci sono ragazzi giù a preoccuparsi per noi." Ed è vero, a terra c'è chi si preoccupa di questi incidenti in orbita, dei detriti spaziali, dei rischi a cui i satelliti artificiali possono andare incontro. Però non dobbiamo pensare che l'inquinamento spaziale sia un qualcosa che interessa solo i satelliti e i proprietari dei satelliti, perché di fatto tutti noi oggi dipendiamo quotidianamente e massicciamente da tante applicazioni spaziali. Basti pensare al GPS, al navigatore satellitare, no? Che usiamo tutti sui nostri smartphone, sulle varie macchine per spostarci. Oppure pensiamo anche a una cosa più ludica, alla partita di calcio, al Gran Premio di Formula 1 che si gioca dall'altra parte del mondo e noi lo guardiamo in streaming, comodamente a casa nostra. Quindi ci riguarda tutti. Negli ultimi anni l'inquinamento spaziale è diventato un problema sempre più serio e un po' come succede per la spazzatura terrestre, le agenzie spaziali, gli enti ricerca, civili e militari, ecco, un po' di tutto il mondo stanno lavorando, con l'obiettivo di gestire lo spazio in modo più sicuro, prima di tutto, e anche sostenibile. Allora, lo spazio attorno al nostro pianeta è piuttosto affollato. Adesso vi mostro un estratto di un video del mio collega Stefano Parisini dell'INAF, che fa vedere, insomma, come tutto è iniziato con l'avvento dell'era spaziale, che è cominciata ufficialmente il 4 ottobre del 1957 con la messa in orbita di questo qui, che sarebbe è il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, messo in orbita, lanciato dall'Unione Sovietica, che poi è stata seguita qualche mese dopo dai primi lanci della NASA. Da allora cosa è successo? Da allora abbiamo lanciato in orbita attorno alla Terra quasi 10.000 satelliti, per la precisione 9.600. Che sono stati posizionati in orbite diverse, quelle in orbita bassa, in orbita geostazionaria. Insomma, a varie quote, a seconda del loro utilizzo, a seconda delle diverse applicazioni civili, militari, commerciali. Tante applicazioni da cui oggigiorno dipendiamo in maniera molto massiccia, per esempio per le telecomunicazioni, il GPS, le osservazioni della Terra, le previsioni meteorologiche, osservazioni dello spazio, per testare anche nuove tecnologie. I lanci in orbita sono nati come conquista dello spazio e poi sono diventati una necessità. E oggi, praticamente sopra le nostre teste ci sono circa 3.000 satelliti funzionanti, che tutto sommato possono sembrare anche pochi. E infatti il punto è proprio questo, che sopra le nostre teste c'è molto di più. Questo grafico mostra, riporta, diciamo, l'evoluzione nel tempo del numero degli oggetti in orbita ed è aggiornato al 2020. Ora, senza entrare nei dettagli dei vari colori, si vede come questo numero, a partire dagli anni 60 ad oggi, sia sempre aumentato, è cresciuto nel tempo, no? E vediamo che oggi si contano oltre 25.000 oggetti, sono 27.000 e qualcosa. Però attenzione, perché ho scelto di utilizzare la parola contare, si contano infatti nel titolo, il conto degli oggetti spaziali, perché effettivamente questi non rappresentano il totale degli oggetti spaziali che orbitano attorno al nostro pianeta, ma quelli che riusciamo a contare, a rilevare con le nostre osservazioni, che sono poi quelli tipicamente con dimensioni superiori ai 10 centimetri, cioè tali da essere visti da terra con le attuali strumentazioni. Di fatto gli oggetti in orbita si stima che siano molti di più. Però prendiamo questo numero, 27.000 oggetti contati. Però non ho appena detto che sono solo 3.000 i satelliti funzionanti in orbita attorno al nostro pianeta? Sì, e infatti i satelliti operativi rappresentano solo circa il 10% di ciò che attualmente è in orbita. Tutto il resto è spazzatura, ovvero i satelliti operativi convivono con un numero elevato di rottami che vanno sotto il nome generico di detriti spaziali o space debris, un termine che sta diventando comune anche nella lingua italiana. E in sostanza si stimano circa 9.000 tonnellate di oggetti spaziali in orbita. Allora, ma cosa sono questi detriti spaziali? Allora, sono oggetti molto variegati, però essenzialmente possono essere suddivisi in quattro gruppi. La prima è quella dei satelliti non più operativi, satelliti spenti, satelliti che non sono rientrati a terra al termine della loro vita operativa, e quindi sono lassù morti. Hanno terminato il carburante, hanno avuto problemi agli strumenti, per qualche motivo sono lassù, ma non funzionano più. Altro gruppo di detriti sono gli stadi dei lanciatori. I lanciatori sono razzi che vengono utilizzati per lanciare i satelliti in orbita, no? Sono fatti da più stadi. Il satellite viene posizionato sulla punta del lanciatore e quindi questo da sotto gli dà la spinta. Alcuni degli stadi rientrano a terra, altri invece seguono il satellite, addirittura a volte fino alla fine. E gli stadi superiori tipicamente rimangono in orbita per un po' di tempo e poi appunto diventano detriti da osservare. Altro gruppo sono quegli oggetti legati alle emissioni, che sono oggetti di vario tipo, anche materiale molto piccolo, tipo viti, bulloni, che possono saltare durante la fase concitata del lancio, frammenti di vernice. Tra questi oggetti, fra l'altro, una curiosità, ci sono anche quelli che hanno perso gli astronauti durante le attività extraveicolari. Ci sono stati episodi di questo tipo. Primo fra tutti quello di Ed White, il primo astronauta americano che ha perso un guanto durante la sua prima attività extraveicolare sul Gemini 4. Un guanto che è rimasto in orbita per un mesetto intorno al nostro pianeta e poi è bruciato nell'atmosfera terrestre, rientrando, diciamo, verso Terra, rientrando in atmosfera. Poi l'ultimo gruppo dei detriti è quello più numeroso, sono i frammenti. E cosa sono? Frammenti nel vero senso della parola, cioè quei detriti che si formano a seguito di collisioni in orbita tra oggetti spaziali o da esplosioni, quindi eventi che portano a frammentazione degli oggetti in orbita. Dagli anni 60 ad oggi si calcola che ci sono state circa 200 esplosioni. Ed è capitato anche che dei satelliti si siano scontrati. Purtroppo a volte ci sono anche state delle collisioni intenzionali, volute. Allora, vi mostro un video che è la simulazione della situazione attuale in orbita. Quindi satelliti e detriti spaziali, praticamente una simulazione dei dati che abbiamo visto nel grafico prima. Si riconosce, insomma, si vede questa grande concentrazione di oggetti spaziali vicino alla superficie terrestre. Questa è l'orbita bassa, dove potete immaginare che il rischio di collisioni sia molto più elevato. Poi ecco che si vedeva da ultimo l'anello geostazionario dei satelliti a 36.000 km di quota. Allora, quindi rischio di collisione, e infatti ci sono state in orbite basse. Riprendo questo grafico per farvi vedere che abbiamo visto crescere nel tempo questo numero, però Nel 2009 vedete che c'è questo salto improvviso. Allora, questo è un salto che è dovuto al primo scontro ad alta velocità fra satelliti, o meglio, tra un satellite ed un detrito. È una collisione che è avvenuta nel febbraio del 2009 tra un satellite statunitense della costellazione Iridium, quindi per le comunicazioni, e un satellite russo che in realtà era un detrito perché non era più attivo. Entrambi i satelliti sono andati distrutti, hanno prodotto circa 2000-2500 oggetti di dimensioni sopra 10 centimetri, che infatti li osserviamo da terra, tant'è che sono entrati, hanno creato questo salto nel grafico. E ovviamente immaginate che gran polverone di detriti spaziali. La Stazione Spaziale Internazionale fu costretta a fare una manovra per evitare l'impatto con i frammenti che si erano creati. E ora, apro e chiudo parentesi, Iridium fu avvertita di questa potenziale collisione e secondo le previsioni il satellite Cosmos sarebbe passato a circa 500 metri, però anche se un operatore satellitare viene avvertito non è che riceve un ordine di manovrare, la decisione di spostare o meno il proprio satellite spetta esclusivamente all'operatore satellitare e fare una manovra costa, ha un certo costo, perché bisogna accendere i motori, si consuma propellente, quindi decide l'operatore. Siccome poi nelle misure fisiche, come sempre, c'è un certo errore e comunque la previsione dava un 500 metri di distanza, Iridium scelse di non eseguire la manovra e purtroppo, insomma, di rischiare, purtroppo venne colpito. Quindi, gran polverone di detriti spaziali, questo video mostra una simulazione di ciò che, diciamo, è successo. Oppla, sono andata troppo avanti. Torno indietro e facciamo partire il video. Eccolo qui. Allora, questa è la costellazione Iridium. Sono decine di satelliti. Ecco il satellite numero 33. Ecco Cosmos, ecco le orbite originali prima dello scontro e la collisione che crea queste due nubi di frammenti in rosso, moltitudine di pezzi di piccole dimensioni. Ora, questi detriti rossi cosa fanno? Non è che restano confinati dove erano prima, continuando a orbitare come fossero un tutt'uno, anzi si sparpagliano a seconda della loro dimensione, della loro massa, per la conservazione dell'energia, chi è più veloce, chi è più lento, e dopo non molto si dispongono, tendono a dispondersi in due fasce, le vedete qui, lungo le orbite originarie, lungo e attorno, le orbite originarie dei rispettivi satelliti. Ci rimangono qualche giorno finché le perturbazioni orbitali non li fanno disperdere ancora di più. I detriti poi che si sono creati, quelli rossi marcati qui in rosso, si vanno poi a mescolare agli altri detriti, agli altri oggetti spaziali, possono provocare ulteriori collisioni fra detriti e detriti, detriti e satelliti, generando quello che si chiama effetto Kessler, una crescita esponenziale, o almeno potendo generare l'effetto Kessler, che è una crescita esponenziale nella produzione dei detriti. Ora, gli oggetti in orbita, che siano piccoli o grandi, sono come dei proiettili perché viaggiano a delle velocità elevatissime. In questa slide ho riportato la velocità orbitale, le vedete qui, in funzione di alcune quote e assumendo orbite perfettamente circolari, che ci semplifica i calcoli. Però in generale, ecco, le velocità orbitali non dipendono solo dalla quota, ma anche dalla forma dell'orbita. Allora, le velocità, vedete, vanno da circa 11.000 km all'ora per gli oggetti geostazionari più lontani a 36.000 km da noi, e poi aumentano per sfiorare i 30.000 km all'ora a una quota di 300 km in orbita bassa. Qui è proprio dove viaggia la Stazione Spaziale Internazionale, che infatti va più o meno a questa velocità e completa un'orbita attorno al nostro pianeta in circa un'ora e mezzo, quindi la durata di una partita di calcio. Sono numeri elevatissimi perché c'è, cioè, una vettura di Formula 1 praticamente è una tartaruga, 100 volte più lenta, no? Quindi i detriti sono pericolosi e possono causare danni di vario tipo. Allora, vi faccio vedere dei danni che sono stati due esempi di danni nello spazio. Telescopio spaziale Hubble, famosissimo perché ha avuto un grande ruolo nella ricerca astronomica, ma anche nell'immaginario collettivo, grazie alle sue immagini spettacolari di pianeti, galassie, nebulose. Alcune sono diventate, no, anche sfondi del desktop, del cellulare, gadgets addirittura. E nel corso degli anni questo telescopio è stato più volte colpito da detriti spaziali. Nel 1993, per esempio, una missione di manutenzione a questo telescopio, che per inciso è uno dei pochi satelliti progettati per essere raggiunto dagli astronauti, essere modificato, aggiornato e riparato. Sono state fatte alcune missioni con lo Space Shuttle. Ecco, nel 93 gli astronauti, durante una manutenzione, trovarono questo buco in una delle due antenne per le comunicazioni, un buco che praticamente, insomma, questa antenna è stata perforata da parte a parte, quindi un piccolo detrito spaziale l'ha impattato lì. E poi anche sui pannelli solari, qui vedete un esempio, sono stati colpiti più volte. Stazione Spaziale Internazionale. Allora, nel 2016 si è venuta a creare una piccola scheggiatura. Vedete, circa 7 mm su uno dei vetri della cupola, che è quel modulo ricco di finestre che consente agli astronauti una visione splendida, no? Della Terra, dello spazio, da cui scattano foto, i famosi sorvoli che tutti noi abbiamo visto del nostro pianeta. E questo danno si ritiene che sia stato causato da un frammento di vernice molto più piccolo di 1 mm. Ed è un esempio questo, solo un esempio di una lunga serie di impatti che interessa la Stazione Spaziale Internazionale, la sua superficie. Ora, bisogna dire una cosa, che la Stazione Spaziale Internazionale si trova in una zona orbitale bassa, abbastanza vuota di detriti spaziali, ok? Però espone una certa superficie. Non dobbiamo pensare solamente a quanti detriti spaziali ci sono, okay? Ma anche alla superficie del bersaglio, la superficie, l'area che esponiamo. Quindi, in ogni caso, ecco, non dobbiamo pensare che la stazione spaziale sia sguarnita di fronte a questi eventi, anzi, diciamo che ha dei giubbotti antiproiettili, i vetri sono fatti da più strati, ci sono degli scudi, eccetera, proprio anche per la sicurezza dell'equipaggio a bordo, ovviamente. Però effettivamente si è trovata più volte a compiere delle manovre per scansare dei detriti spaziali in arrivo. E una, tra l'altro, è recentissima, all'inizio, per l'equinozio di autunno, lo scorso 22 settembre, di notte, c'era un pezzo di uno stadio giapponese che si stava avvicinando. Il rischio di collisione era basso, sarebbe passato, secondo le previsioni, a 1,5 km, però Houston ha deciso comunque di andarci piano e ha ordinato proprio una manovra alla stazione spaziale, che ha acceso motori e si è spostata. E allora, e a terra? Allora, i satelliti spesso rientrano in atmosfera. Alcuni satelliti vengono fatti rientrare in modo controllato, pilotato da terra al termine della loro vita operativa. I detriti invece possono rientrare da soli in modo incontrollato. E guardate che succede spesso, perché mediamente negli ultimi 3 anni è rientrato un oggetto grande ogni 7 giorni. Allora, rientrano in atmosfera, vanno a quelle velocità. Che tipi di danni possono fare? Allora, questa è una simulazione di un tipico rientro, una simulazione ESA. Opla, tolgo l'audio, non so se lo sentite. Ok, allora i danni se li procura in realtà l'oggetto prima di tutto, perché saltano i pannelli solari, gli strumenti esterni, poi a causa dell'attrito con l'atmosfera il satellite comincia a bruciare e nella maggior parte dei casi brucerà del tutto ad alta quota, però in rarissimi casi qualche componente può resistere, tipo il serbatoio, alle alte temperature del rientro e arrivare a toccare il suolo terrestre. Quando rientrano in modo controllato, non c'è nessun problema a terra perché si fa in modo che questi si tuffino nell'Oceano Pacifico. Per quelli incontrollati invece non dobbiamo comunque preoccuparci perché, essendo la terra ricoperta per tre quarti di acqua e per il restante soprattutto da zone desolate, pensiamo ai deserti, all'Antartide, insomma, diciamo che il problema che un detrito spaziale, questo pezzo che può rimanere, infatti, in una zona abitata, è estremamente bassa. Quindi è stata calcolata la probabilità, ecco, di morire a causa della caduta di un oggetto spaziale a terra, ma è molto più molto, molto più probabile morire in un disastro aereo. Però ogni tanto a terra qualche cosa è arrivato. Sono casi rari, eh? Però ecco, qualche cosa è arrivato. Quindi, collisioni in orbita, danni nello spazio, rientri incontrollati. Che facciamo? Allora, per tanto tempo non si è pensato che si stesse affollando lo spazio e inquinando, e quindi si sono succeduti i lanci spaziali, diciamo, a go-go. Oggi c'è questa presa di coscienza e le agenzie spaziali sono impegnate per cercare di trovare delle soluzioni, almeno per ridurre la produzione di spazzatura spaziale, per mitigare il problema. Però la soluzione più immediata e più economica è quella di monitorare, cioè di sorvegliare lo spazio e di conoscere con sempre maggiore precisione l'orbita dei detriti spaziali, cercando di tracciare anche detriti sempre più piccoli, per prevedere i loro movimenti, catalogarli. Si parla appunto di sorveglianza spaziale e tracciamento, la capacità di rilevare, catalogare e prevedere i movimenti degli oggetti in orbita attorno, alla Terra. Come lo si fa? Al momento lo si fa da terra con telescopi ottici anche dotati di laser e antenne radar. Il Dipartimento della Difesa statunitense lo fa da un bel po', coordinando un po' osservazioni e dati provenienti da strumenti sparsi per tutto il globo terrestre, e anche l'Europa, la Commissione europea, diciamo, nel 2014 ha deciso di scendere in pista. Ed infatti nel 2014 la Commissione europea ha istituito la rete di sorveglianza e tracciamento dello spazio europea, in breve EU-SST, con decisione che vedete qui del Parlamento europeo e del Consiglio. Lo scopo è di garantire all'Europa una sostanziale indipendenza nel monitoraggio dello spazio, contribuendo quindi a salvaguardare gli assetti spaziali da impatti con detriti, salvaguardare di conseguenza anche l'economia, la società, no? Sappiamo che dipendiamo, dalle applicazioni spaziali. Oggi la SST si basa su un consorzio di 7 Stati membri europei, Francia, Germania, Italia, Spagna, a cui nel 2019 si sono poi aggiunti Polonia, Portogallo e Romania. Ho messo da parte il Regno Unito perché è uno dei paesi, diciamo, fondatori, però in questi giorni sta uscendo dal consorzio per via della Brexit. Ora, tutti questi stati membri collaborano con il Centro Europeo Satellitare, il Centro Satellitare dell'Unione Europea, e negli anni cosa hanno fatto? Hanno messo a disposizione alcune delle loro strutture, dei loro osservatori, che chiamiamo sensori, e riunito le loro competenze spaziali, le loro capacità di elaborazione dei dati spaziali, proprio a supporto delle operazioni della SST. L'Italia è uno dei primi Paesi membri perché ha aderito fin dal 2015 e all'interno del consorzio è rappresentata dall'Agenzia Spaziale Italiana. Qua vedete il suo logo. L'ASI è la National Entity e partecipa al consorzio insieme all'Istituto Nazionale di Astrofisica, quindi l'ente a cui io afferisco, e al Ministero della Difesa. Allora, qui vorrei mostrarvi molto rapidamente, perché il funzionamento è un po' complesso, una panoramica della SST. Allora, ci sono i sensori, che sono appunto sensori radar, telescopi ottici, sensori laser, che osservano, producono dati. I dati però poi devono essere elaborati, devono essere processati, messi insieme tutti i dati europei per andare a alimentare una banca dati comune che è il catalogo europeo SST. Sulla base di questi dati, la SST fornisce 3 servizi: la collision avoidance, cioè la prevenzione delle collisioni, il servizio di fragmentation, di frammentazione, e il servizio di reentry, i rientri incontrollati di oggetti massicci in atmosfera. Il primo, il servizio di prevenzione delle collisioni, consiste nel monitorare, nel calcolare, diciamo, scusate, la valutazione del rischio di collisione tra oggetti spaziali e comprende anche l'emanazione di allerta di collisione verso per gli operatori satellitari in modo tale che loro possano prendere eventualmente delle precauzioni. Il servizio di fragmentation, di frammentazione, consiste invece nel monitoraggio proprio di oggetti spaziali a seguito di esplosioni, a seguito di collisione, e poi c'è anche l'analisi della dispersione dei detriti che si sono creati a seguito di questi eventi, no? Come abbiamo visto nel video prima, e sono fornite notifiche molto rapide e anche report dettagliati. Infine, valutazione del rischio dei rientri incontrollati per il servizio di rientri di oggetti spaziali di grosse dimensioni e anche il loro monitoraggio. E inoltre si ha anche il calcolo, no? La previsione dell'istante dell'istante del rientro e anche del possibile luogo di impatto. Ora, la fornitura di questi 3 servizi fa scattare automaticamente la richiesta di nuove osservazioni da fare con i sensori. Questi servizi sono poi forniti ai vari utenti tramite un portale che è gestito dal Centro Satellitare dell'Unione Europea, che fa da interfaccia. Allora, i 3 servizi qua, questi 3 servizi, sono sotto la responsabilità di determinate nazioni. È importante dire che frammentazione e rientri sono sotto la responsabilità dell'Italia, tramite il Centro Operativo Nazionale ISOC del Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare, gestito dal Ministero della Difesa. Ovviamente, diciamo, in tutta l'SST si può capire che c'è una collaborazione molto stretta tra organizzazioni civili e militari. L'SST oggi comprende 51 sensori degli stati membri del consorzio, che sono di tre tipologie, l'abbiamo già detto: laser, radar e telescopi. Tre tipologie diverse per poter monitorare e tenere sott'occhio, diciamo così, gli oggetti spaziali nelle varie orbite, dalle orbite più basse, che sono a tiro di radar, fino ai lontani satelliti geostazionari che vengono osservati con i telescopi ottici. Quindi, tre tipologie per avere una buona copertura, nelle osservazioni delle varie orbite. E come vedete, alcuni, sensori sono italiani. E adesso vi farei un rapido excursus per andare a vedere quali sono. Allora, questi sono i sensori radar italiani. Ne abbiamo uno in Emilia-Romagna, la Croce del Nord, dell'Università, di Bologna, gestito dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, uno dei più grandi radiotelescopi del mondo, è a forma di croce, le dimensioni sono 564 x 640 metri. Poi abbiamo, si trova a Medicina, la stazione radioastronomica di Medicina vicino Bologna. Poi abbiamo la Parabola Sardinia Radio Telescope SRT, sempre dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, a LINAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari. Anche questa è una delle maggiori parabole al mondo perché ha un diametro di 64 metri per quanto riguarda l'apertura. Gli altri due radar sono militari, sono il trasmettitore radiofrequenza TRF dell'Aeronautica Militare al Poligono Interforze Salto di Quirra, in provincia di Nuoro, e poi sempre al Poligono Interforze Salto di Quirra abbiamo il Multi-Frequency Doppler Radar, ovvero l'MFDR, sempre dell'Aeronautica Militare. La Croce del Nord e SRT, quindi due radiotelescopi dell'INAF, non fanno osservazioni singolarmente dei detriti spaziali, ma lavorano entrambe in coppia con il radar TRF militare, formando due radar bistatici che vanno sotto il nome di Birales e Biralet. Quindi Birales è la combinazione della Croce del Nord e del TRF. Cosa significa radar bistatici? Che vedete anche gli acronimi. Essenzialmente è un termine che significa che ci sono due antenne, lavorano in coppia, ma non sono nello stesso luogo. Birales, quindi queste due antenne che operano insieme, svolge prevalentemente attività di sorveglianza in modalità di survey, alla ricerca di anche di eventuali nuovi oggetti che orbitano nell'orbita bassa, la fascia che viene detta Leo. Oggetti non catalogati, quindi anche nuovi, però di fatto viene utilizzato anche per gli oggetti catalogati, come mostrerò più avanti. Biralet è invece appunto la combinazione del TRF e di SRT ed è pensato per misure di tracciamento, cioè per inseguire nel cielo oggetti in orbita bassa noti e poi ricavarne l'orbita. Questi radar nascono da una collaborazione molto stretta di tutti questi attori: Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Astrofisica, Aeronautica Militare, Politecnico di Milano, Università di Malta, l'azienda Vitrocisat. Tanti attori, tutti importanti, possono sembrare molti, ma di fatto questi due progetti sono davvero complessi, quindi attori che hanno unito tutte le loro proprie competenze, INAF per le osservazioni, per esempio, Politecnico di Milano per i calcoli di dinamica orbitale, poi i meccanici che si sono occupati della movimentazione delle antenne e così via. Quindi tanti attori per creare questi due radar e per farli diventare operativi e competitivi a livello internazionale. Come funziona l'osservazione di un radar bistatico? Allora, fondamentalmente c'è un'antenna, in questo caso il TRF militare, che fa da trasmittente e trasmette delle onde radio verso il cielo per illuminare l'oggetto spaziale. Il satellite, il detrito spaziale, le riflette a terra e queste possono essere raccolte da una seconda antenna. Si parla di echi radioriflessi, quindi ovviamente la seconda antenna osserverà in una banda di osservazione compatibile con quella di trasmissione. Il principio di funzionamento è un po' quello dell'eco Doppler, come quando andiamo a fare le ecografie. Nel caso di Birales e Biralet, il trasmettitore è sempre il TRF militare, mentre la Croce del Nord e SRT sono le antenne riceventi. Con questa modalità siamo in grado di rilevare detriti spaziali di dimensioni di una decina di centimetri o poco più a quote inferiori a 2000 km, quindi in orbita bassa, 1000-2000 km al massimo. Dalle osservazioni radar si possono ricavare informazioni quali la distanza dell'oggetto, la sua velocità spaziale, però Birales Dice qualcosa in più perché la Croce del Nord ha subito delle modifiche ai suoi ricevitori, sono stati aggiunti dei ricevitori in modo da misurare anche la traiettoria nel cielo dell'oggetto spaziale, ovvero misurare proprio la sua traccia, la sua posizione nel cielo, che è un'informazione che tipicamente si avrebbe da un telescopio ottico. Quindi diciamo che Birales mette un po' insieme i vantaggi dell'ottico e del radar. Questi sono invece sensori ottici. Abbiamo dell'Università di Bologna e gestito dall'Istituto Nazionale di Astrofisica il telescopio Gian Domenico Cassini, 1,52 metri di diametro. Per dimensioni, diciamo, e sensibilità è il secondo miglior telescopio operativo in Italia. Inoltre, Cassini è il sensore più sensibile, il sensore ottico più sensibile di tutta la rete europea SST. Cassini può rilevare e seguire gli oggetti fino anche lui a dimensioni di una decina di centimetri, ma attenzione, in orbite più alte, in orbite medie, quindi 20.000 km di quota, e anche a distanze geostazionarie, 36.000 km. Gli altri due sensori ottici sono questi due qua vicino Roma dell'Aeronautica Militare, CAS a Vigna di Valle, PDM Mite a Pratica di Mare e infine c'è Spade dell'Agenzia Spaziale Italiana al Centro Spaziale di Matera, anche lui con dimensioni simili a quelle di Cassini. Infine abbiamo anche un telescopio laser, sempre dell'Agenzia Spaziale Italiana e sempre al Centro Spaziale di Matera. Allora, tutti questi sensori che vi ho mostrato, quindi italiani, sono stati messi a disposizione del consorzio, producono dati e alcuni hanno subito nel corso del tempo delle modifiche, degli upgrades, come si dice, altre sono previste, per adeguarsi all'osservazione dei detriti spaziali, perché alcuni erano stati costruiti per fare osservazioni astronomiche. Pensiamo alla Croce del Nord, che è un radiotelescopio che ha osservato decine di migliaia di radiogalassie, di galassie. Quindi questi upgrades, queste modifiche sono state fatte per ottimizzare le loro prestazioni osservative per i detriti spaziali e alcune sono previste anche in futuro. Possiamo comunque concludere dicendo che l'Italia ha messo a disposizione dell'Europa tutte e tre le tipologie di sensori, laser, radar, ottici, con una buona distribuzione sul territorio nazionale. Ora vi vorrei parlare, per quanto riguarda l'ente a cui afferisco, l'Istituto Nazionale di Astrofisica in particolare, di alcune attività di monitoraggio che lo vedono coinvolto. Allora, non posso non menzionare che Birales, che ricordo è un radar che nasce dalla collaborazione fra ASI, INAF, Aeronautica Militare, Vitrocised, Università di Malta, Politecnico di Milano. Ci tengo, ecco, a dire che c'è un enorme lavoro di squadra dietro, tecnologico e scientifico. Non posso non dire che Birales ha partecipato al monitoraggio del rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1, che non funzionava più dal 2016 e che poi è rientrata nel Pacifico a Pasquetta del 2018. Un rientro che ha preoccupato perché era un'intera stazione spaziale a rientrare, un peso di quasi 8 tonnellate. Anche Biralet di fatto ha fatto delle osservazioni di test che sono andate a buon fine e i dati italiani acquisiti sulla Tiangong sono stati di grande utilità perché hanno permesso di migliorare enormemente la determinazione della traiettoria e l'accuratezza anche delle stime dell'area di rientro. Questo anche perché i radar americani che stavano seguendo la Tiangong, insomma, in certe ore non riuscivano a osservarla, erano fuori dal loro campo di vista. Quindi era importante sapere se la Tiangong stesse accelerando, stesse rallentando, insomma, bisogna monitorare con continuità il più possibile. Questa slide invece riguarda il monitoraggio da parte del telescopio Cassini dell'INAF di un satellite televisivo russo che era stato lanciato nel 1994 e che ora è fuori controllo, in orbita geostazionaria a 36.000 km di quota. Sull'immagine a destra vedete la traccia ottica lasciata dal satellite che è transitato, quindi nel campo di vista del telescopio Cassini. Il satellite ovviamente è luminoso perché è illuminato dal sole, no? Riflette la luce solare, da noi è notte, lui riflette la luce solare, come fa la Luna, è un gioco di specchio. Le stelle sono fisse perché l'osservazione è stata fatta in modo che il telescopio inseguisse le stelle mentre il satellite appunto percorre, lascia questa traccia. Come vedete la traccia è anche irregolare, una traccia luminosa che sembra che ci siano degli impulsi e infatti questo è indice del fatto che il satellite sta ruzzolando su se stesso, vuol dire che è fuori controllo. Veniamo al 2020. Nel 2020 si sono svolti dei monitoraggi molto importanti che hanno visto coinvolto il radar Birales e che tra l'altro si inquadrano proprio nei settori in cui l'Italia è responsabile, ovvero rientro incontrollato di oggetti massicci ed eventi di frammentazione in orbita. Allora, a maggio, prima di tutto, proprio all'inizio, si è avuto il rientro incontrollato in atmosfera di uno degli oggetti più massicci degli ultimi decenni. Era lo stadio centrale del Lunga Marcia, che è il razzo più potente a disposizione della Cina e che era stato utilizzato con successo, qualche giorno prima per il lancio di una loro capsula spaziale. Ora, anche questo rientro è stato un po' preoccupante perché l'oggetto praticamente era grande quanto un tir, cioè lungo 31 metri, 21 tonnellate di peso, quindi più del doppio della stazione spaziale cinese Tiangong 1. E a causa dell'inclinazione della sua orbita, questo oggetto era visibile soltanto da Italia, Francia e Spagna, quindi da questi sensori Italia, Francia e Spagna della SST. Quindi Birales, il nostro radar, è stato chiamato alle armi da ISOC, di pratica di mare, come altri sensori, insomma, europei, però c'era un problema che questo oggetto era molto basso nel cielo e fuori dal campo di vista della Croce del Nord, che non poteva essere orientata per puntare in quella direzione. Allora, problema perché è come se io avessi un oggetto, no, sulla mia spalla, per esempio, e io per guardarlo devo girare la testa, per guardarlo con i miei occhi, no? Però non posso girare la testa, ma io vorrei provare a guardarlo lo stesso. Come si fa? Allora, si fa in modo che gli occhi diventino sensibili a quella direzione, come se diventassero appunto sensibili, come se guardassero effettivamente in quella direzione, ma di fatto non ho girato la testa. È stato fatto cioè un puntamento elettronico, non fisico, non meccanico per la Croce del Nord. Lo staff ha fatto in modo che praticamente tramite dei fattori correttivi elettromagnetici che sono stati inseriti sulla ricezione del segnale radio, hanno fatto in modo che la Croce del Nord diventasse sensibile a quella direzione, come se effettivamente fosse stata ruotata. Quindi speriamo di riuscire a vedere gli echi radar riflessi da questo oggetto e la Croce li ha visti, li ha ricevuti. Complice probabilmente anche il fatto che l'oggetto era molto grosso, quindi rifletteva bene. Queste osservazioni quindi di Birales, qui vedete la traccia dell'oggetto quando passava sopra l'Italia, vedete come era basso, qui vedete un eco radio riflesso ricevuto da Birales. Questo è quello che si dice rapporto segnale-rumore, insomma, era molto numeri elevati per il rapporto segnale-rumore, vuol dire che la Croce del Nord ha ricevuto gli echi radar riflessi forti e chiari, quindi è stato un grande successo. Le osservazioni hanno contribuito, insieme agli altri sensori, a quelle degli altri sensori europei, alla determinazione dell'orbita finale e anche alla previsione del rientro, che è risultata in ottimo accordo con il rientro effettivo, con un errore di soli 7 minuti. È difficile scendere sotto questa precisione, quindi grande successo. E però Birales non ha fatto a tempo a riposarsi, che un serbatoio in orbita ha deciso di esplodere all'improvviso. Era il serbatoio di uno stadio superiore di un razzo russo in orbita dal 2011, che a un certo punto è andato in frantumi mentre sorvolava l'Oceano Indiano. E ha formato decine di nuovi detriti spaziali. Tra l'altro era un razzo che era stato utilizzato, curiosità, per lanciare un radiotelescopio nello spazio. Allora, radar, telescopi, insomma, sparsi per il globo si sono attivati e di nuovo anche Birales, che ha intrapreso una campagna osservativa dall'11 al 22 maggio, quindi per una decina di giorni. Anche questa è stata un'impresa non da poco perché osservare frammenti, osservare un evento di un'esplosione spaziale, cioè non è semplice, non è qualcosa di ben localizzato, perché bisogna sapere dove andare a guardare, dove sono i frammenti, dove stanno andando. Come abbiamo visto nel video prima, quando c'è una frammentazione, una collisione, i detriti si distribuiscono nello spazio. Quindi c'era questo scoglio. Dove puntiamo? Dove guardiamo? Allora, la strategia osservativa che è stata decisa in collaborazione col Politecnico di Milano è stato quello di concentrarsi sull'unico dato che avevamo a disposizione, l'orbita originale del serbatoio, che quello era un oggetto noto, un detrito noto, no? Catalogato. Concentrarsi su quell'orbita originaria significa andare a cercare praticamente frammenti più grossi, perché tipicamente, secondo modelli di frammentazione standard, quelli più grossi modificano di poco la loro orbita dopo l'esplosione. Va bene, sappiamo dove puntare, però purtroppo questa orbita originaria era un po' per Birales, per un radar, un pochino sfortunata, perché era molto ellittica, ovvero raggiungeva la superficie della Terra tipo a 400 km, però poi c'era una buona porzione dell'orbita che era molto lontana da Terra, arrivava a distanze quasi 10 volte superiori, potevano arrivare i frammenti quindi anche a 3.000-3.600 km. E questo è un problema per i radar perché i frammenti nelle osservazioni radar ovviamente devono essere illuminati dalle onde radio, in questo caso trasmesse dal TRF militare, e durante questo viaggio di andata e ritorno le onde radio perdono potenza, ne perdono tanta di più quanto più grande è la distanza. Poi i frammenti sono anche piccoli, quindi è un po' una sfida, osservare i frammenti è sempre un po' una sfida, però Birales ce l'ha fatta e in tutti i giorni della sua campagna osservativa ha rilevato degli echi radar, vedete come sono più deboli rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima del razzo lunga marcia. Ha rilevato, ecco, echi radar un po' tutti i giorni, di oggetti che sono stati ricondotti a frammenti del serbatoio esploso. E tra l'altro, con grande soddisfazione per noi, diciamo, siamo stati gli unici in Europa in campo radio a riuscire a rilevare questi frammenti, proprio perché il rapporto segnale-rumore, insomma, la loro luminosità, gli echi radar erano molto deboli. Quindi l'ISOC di Pratica di Mare ha emesso un report d'allerta europeo in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e le misure di Birales sono state inserite nel database europeo. Grande successo di tutti gli attori coinvolti, tra l'altro doppiamente perché si sta parlando di osservazioni fatte a maggio, quindi nel periodo del lockdown, tutte fatte da remoto. Quindi queste e anche quelle del lunga marcia. Soddisfazione non solo italiana, ma anche dell'Europa, perché comunque sta mostrando un ruolo crescente nel monitoraggio spaziale. Concludo con una curiosità mezza astronomica, mezza da detrito spaziale, perché in questi giorni abbiamo una seconda luna. Non so se ve ne siete accorti, però non si vede, non si può vedere a occhio nudo perché è un piccolo oggetto alla sigla 2020 S0, un piccolo asteroide classificato come NEO. NEO vuol dire Near Earth Objects, NEO. Sono quegli asteroidi che si avvicinano. Si avvicinano molto alla Terra. È un oggetto piccolo, di qualche manciata di metri, quindi non è assolutamente pericoloso, dobbiamo stare tranquilli, ed è una luna temporanea perché starà in orbita attorno al nostro pianeta per circa 3 mesi. Quindi non aspettate però di vederlo a occhio nudo anche in futuro, anche quando sarà più vicino, perché servirà comunque un telescopio, è piccolino e poco luminoso. Allora, in questa immagine vedete l'orbita bianca di questo 2020 S0, di questo piccolo asteroide, che è molto simile a quella celeste, vedete, della Terra, quasi tra un po' non si distinguono. E infatti l'orbita eliocentrica, qui si sta parlando di orbita dell'oggetto attorno al Sole, è molto simile a quella terrestre. Inoltre, questo oggetto ha una velocità relativa rispetto alla Terra molto bassa, di 0,5 km al secondo. Tenete conto che quella della Luna è il doppio, 1 km al secondo. E questo è il motivo per cui rimane catturato, almeno temporaneamente, dal campo gravitazionale della Terra. Ora, però, proprio per via di questa bassa velocità, c'è chi ritiene che non sia un asteroide, ma che possa essere un detrito spaziale particolare, cioè perché queste velocità sono quelle che acquisivano, per esempio, gli stadi di lanciatori dedicati alle missioni lunari, per esempio quelle che hanno lanciato le missioni Apollo, ma non solo. E più precisamente si pensa che possa essere lo stadio superiore di un razzo lanciato nel 1966 per una missione lunare della NASA, la Surveyor 2, che doveva atterrare sulla Luna, quindi prima delle missioni Apollo nel 66, di fatto sulla Luna è atterrata ma si è schiantata, quindi diciamo finì male. E questo oggetto, insomma, quindi ruota, è stato poi messo in orbita eliocentrica, però appunto può capitare. Diciamo quando ci sono interazioni, perturbazioni orbitali, interazioni tra Sole, Terra, Luna che rientrino temporaneamente in orbita attorno al nostro pianeta. Ecco, è anche già successo. Tra l'altro anche nel 2002 rientrò, infatti, una cosa simile lo fece lo stadio della missione Apollo 12. Il primo flyby, ovvero il primo passaggio ravvicinato, sarà il 1° dicembre e l'asteroide, il presunto asteroide, passerà a soli 50.000 km da noi, quindi sarà 7 volte circa più vicino della Luna e si potrà scoprire che cos'è. Sono Sono previste delle osservazioni del telescopio Cassini, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio di Bologna, non nell'ambito SST, ma nell'ambito degli studi che questo istituto conduce sugli asteroidi, e in particolare con questo telescopio. Scopriremo che cosa è, magari scopriremo che è un oggetto con verniciato, con la tipica vernice che viene utilizzata proprio per quegli stadi. Allora, abbiamo 9.000 tonnellate di rifiuti spaziali sopra le nostre teste e sappiamo che il mercato dello spazio, è in continua espansione. Saranno lanciati, sempre più satelliti, basti pensare alle nuove costellazioni satellitari. Allora, cosa si sta facendo? Siamo ormai alla fine della mia presentazione, a livello proprio mondiale per ridurre l'impatto ambientale provocato dalle future missioni spaziali, senza però rinunciare alle missioni spaziali, non possiamo rinunciarvi. Per esempio, pensiamo soltanto alle telecomunicazioni, alla connettività, quanto ci siamo resi conto che sono importanti in questo periodo di pandemia, quanto è importante essere connesso. Quindi, come facciamo? Allora, sono state decise delle linee guida e questo è buono perché significa che finalmente si parla di sostenibilità dello spazio, si riconosce la sua importanza, il fatto che deve essere un ambiente che va protetto, no? E le linee guida consistono praticamente nella pianificazione delle fasi finali della vita dei satelliti futuri, per esempio pianificare il rientro a terra fin dall'inizio per oggetti in orbita bassa, oppure spostare gli oggetti geostazionari in orbite ancora più lontane, in orbite cimitero. I satelliti devono essere passivati, si dice, prima di essere spenti del tutto, cioè si devono liberare di carburante, di propellente residuo per evitare esplosioni future. Però, attenzione, sono linee guida. Okay, quindi non sono delle leggi, le nazioni possono decidere se seguirle o meno, e comunque se anche decidono di seguirle, molte lo stanno facendo, poi non sono vincolate a continuare a seguirle. Questo per la spaziatura futura, per quella che è già stata creata, sono sotto studio delle tecniche per andare in orbita con dei satelliti spazzini, faccio vedere questo video.
Concepts are also.
Per andare praticamente a recuperare con delle reti, anche con dei bracci robotici, degli oggetti per poi trascinarli a terra. Queste però sono missioni molto costose, non si può immaginare di andare un giorno con satelliti di questo tipo e ripulire tutto, probabilmente verrà fatta una selezione dei pezzi più grossi, quelli che potrebbero creare più danni. Nel frattempo però a questi sono studi, sono stati fatti dei test in orbita, però sono per il momento studi di fattibilità, non è stato fatto niente davvero adesso per ripulire lo spazio. Nel frattempo è importante continuare a monitorare, aumentare la capacità di sorveglianza delle reti spaziali per preservare la sicurezza dell'ambiente orbitale e non solo. E l'idea è quella di scendere nel poter tracciare gli oggetti con dimensioni sotto i 10 centimetri, scendere a 6-7 centimetri per quanto riguarda gli oggetti rilevabili. Sono previsti degli upgrades dei sensori, dei nostri sensori italiani per migliorare la loro sensibilità, la loro risoluzione, il loro campo di vista, proprio per poter tracciare più oggetti nelle varie orbite e anche quelli più piccoli. Menziono giusto che Biralet sarà implementato per ottimizzare l'inseguimento degli oggetti spaziali, potrà inoltre, si sta lavorando per poterlo impiegare a frequenza più alta, a 5 GHz, in modo tale che aumenterà la risoluzione, delle sue osservazioni, quindi potrà osservare oggetti più piccoli, quindi in questo senso sarà installato un sistema di ricevitori, si chiama PAF su SRT. Ovviamente anche il trasmettitore militare sarà aggiornato con un trasmettitore alla stessa frequenza. Cassini sarà affiancato da una batteria di 4 telescopi, vanno sotto il nome di Tandem, che permetteranno di estendere il suo campo di vista, potrà fare anche osservazioni ottiche degli oggetti bassi, vicinissimi nel cielo. Vi ho dato una panoramica, spero di esserci riuscita bene anche se non sono un ingegnere aerospaziale. Se volete approfondire, vi invito a consultare il sito web eusst.eu, dove potete scaricare in formato PDF anche il portfolio dei servizi. Ci abbiamo lavorato, contiene tutti i dettagli sulla SST. Ci abbiamo lavorato quest'estate, quindi diciamo è fresco fresco, è stato pubblicato a settembre. Potete seguire, non me ovviamente, la SST europea sul canale social Twitter, questo è il suo account, e poi tra 3 giorni, il 16 novembre, ci sarà il secondo webinar della SST, al quale vi potete registrare sempre sul sito web e parteciperà per l'Italia il personale di ISOC di Pratica di Male. Concludo con una battuta. L'unica cosa di cui i galli di Asterix hanno paura è che il cielo possa cadere loro sulla testa. Allora, i cittadini non devono fare come loro, non devono avere paura, perché come dice George Clooney nel film Gravity all'inizio, ci sono ragazzi a terra che se ne stanno preoccupando. E avete visto che è vero. Semmai, ecco, è bene che le persone, i cittadini sviluppino la consapevolezza che l'uomo ha inquinato anche lo spazio e che lo spazio va protetto, è un bene prezioso e magari cresce una nuova generazione già sensibile a questo tema. Ecco, io spero di essere un po' riuscita, di aver contribuito un pochino in questa sensibilizzazione. Vi ringrazio.
Una presentazione molto molto interessante. Sono arrivate tante domande, quindi io te le abbiamo una decina di minuti. Tra l'altro George Clooney però non finisce benissimo in quel film, se ricordo bene, vero? Mi senti, Dalia? No,
Sì, ti sento. Tu mi senti?
dico George, sì, ti sento. George Clooney mi sa che non è finito benissimo però
No,
come
non è
film.
finito bene. Non è finito bene.
Senti, ti leggo un po' di domande, ne sono arrivate parecchie e vado velocissimo. La prima è un po'
Sì.
personale, ti chiedono, ti piacerebbe fare un viaggio nello spazio?
Mi piacerebbe fare un viaggio nello spazio, assolutamente sì. Ne ho fatti tanti, sognando, anzi, la mia passione per l'astrofisica è nata proprio da un viaggio nello spazio. Un sogno, quando ero piccolina sognavo di viaggiare da un pianeta all'altro e da lì è nata questa passione. Sì, mi piacerebbe, non nego che, chissà poi, non credo di avere il carattere adatto, potrei essere molto ansiosa, però sicuramente deve essere un'esperienza affascinante.
Ti chiede Alberto, sappiamo calcolare quanto tempo starà in orbita un oggetto di massa X che parta per esempio da orbite esterne?
Allora, quando un oggetto si trova, viene messo in orbita, se ha l'energia sufficiente rimane in orbita per sempre. Sono gli
Ti
orbiti
chiede
quelli che
Beppe.
sono gli oggetti, posso finire un attimo, sono gli oggetti
Scusa.
spaziali, quelli in orbita bassa, quindi a bassa quota, che interagiscono in qualche modo con l'atmosfera terrestre. C'è un pochino di aria, poca, rarefatta, ma c'è, che tende a tirarli giù, a rientrare. Oppure anche oggetti che comunque, anche se non sono in orbita bassa, sono su orbite più ellittiche, però in qualche modo passano vicino alla superficie terrestre, quindi c'è questa azione di resistenza che l'atmosfera fa sull'oggetto e tende a tirarli giù, però altrimenti non rientrerebbero.
Chiede Carlo cosa vuol dire la sigla ISOC.
È il Centro Operativo Nazionale, dall'inglese.
Poi ti chiede invece Emanuele, è stato detto che l'impatto tra satelliti e rifiuti non sempre è avvenuto involontariamente. In che occasione e perché è stato cercato lo scontro?
Allora, ci sono degli esempi a me famosi, ora non vado a riprendere le slide, però quando ho fatto vedere quel grafico in cui si vede colorato, no? Con il numero dei detriti che salgono, si vede che nel 2007 c'è stato un salto, anche nel 2019 c'è stata la creazione di nuovi detriti. Sono dovuti purtroppo a dei test antisatelliti, alle missioni ASAT, che nel 2007 per esempio l'ha fatta la Cina lanciando un missile verso un suo satellite, che poi tra l'altro Gravity inizia così, eh? C'è una nazione, in quel caso sarà la Russia, che lancia un missile per distruggere, proprio sceglie di distruggere un suo satellite. Perché è stato fatto dalla Cina? Quindi uno può pensare fantascienza, no, è stato fatto anche davvero. Nel 2007 la Cina l'ha fatto essenzialmente per mostrare la sua potenza aerospaziale. E in quel caso lo può fare, non c'è nessuna legge che vieta di distruggere il proprio satellite, semplicemente non si dovrebbe farlo, visto gli sforzi congiunti che ci sono a livello internazionale per preservare la sicurezza dell'ambiente spaziale. Però di fatto lei colpì un suo satellite che era circa 800 km di quota, generando una nube di 2000 frammenti, che poi hanno anche rischiato di impattare la Stazione Spaziale Internazionale. Sono ancora lassù, cioè la Stazione Spaziale Internazionale sta sotto a quote più basse, però ovviamente poi i detriti si spostano. Sono ancora lassù. E nel 2019, l'anno scorso a primavera, l'India ha fatto la stessa cosa. Addirittura il premier dell'India fece una diretta nazionale in TV per dire: abbiamo bombardato un nostro satellite. Guardate quanto siamo forti nel settore aerospaziale. E questa volta è stato un pochino più grave perché l'oggetto era proprio sulle orbite della Stazione Spaziale Internazionale, a 300 km di quota. E l'India si scusò dicendo: vabbè, ma è talmente basso che i frammenti dopo un po' ritornano giù. Invece di fatto sono stati più di un mese, più qualche mese a
Abbiamo
giro.
tempo ancora per un paio di domande. Te ne leggo una di Filippo che chiede: si stima quanti saranno i detriti spaziali tra 20 anni con questi ritmi di crescita?
Oddio, quello non saranno tantissimi, magari tra 20 anni, magari cominceremo a rimuovere qualcosa, a produrne sempre meno. Io ho detto che sono 25-27 mila oggetti, quelli sopra 10 centimetri. Tenete conto che se si calcola da un millimetro in su, si stima che ora siano 130 milioni.
Wow.
Starlink, SpaceX, che costellazioni satellitari stanno, lanceranno 12.000 satelliti, cioè sarà sempre tutto più congestionato, quindi è un problema, è un problema.
Concludo con l'ultima domanda. La prima è stata personale, chiudo con una ancora personale che ti chiedono, Massimo, hai in cantiere altri programmi TV?
Oddio, no, al momento no, perché però mi piace molto, mi piacerebbe poter avere il tempo, però adesso, vabbè, lavorando all'Istituto Nazionale di Astrofisica ho anche degli incarichi abbastanza impegnativi, ho poco tempo e un programma televisivo va scritto, va gestito per bene, con accuratezza, precisione, scientifica, però chissà, vedremo.
Ci hai accompagnato in un viaggio nello spazio molto particolare, davvero molto molto interessante, e quindi ringrazio ancora Daria Guidetti di essere stata con noi qui a Biennale Tecnologia e do appuntamento a Daria magari al prossimo anno, anzi fra 2 anni quando ci sarà la prossima Biennale, speriamo di farla in presenza e do un grosso saluto a tutti gli ospiti e a tutti il pubblico che ha visto questo evento di Biennale Tecnologia.
Grazie a voi, è stato un piacere.